Mica Van Gogh, Caparezza. Caro Caparezza, sei ancora al telefono con noi? Sì.
Certo, sì, okay. Tra l'altro in questo momento mi era capitato sotto gli occhi, sto leggendo un bellissimo libro di Pete Townshend che si chiama Who I Am. Sì. E proprio dietro la copertina c'è scritto: beh, credo che il rock possa fare qualsiasi cosa, è il veicolo più potente per dire qualcosa, per uccidere e ricreare.
Beh, grande. Quindi, hai citato uno di quei nomi che tra l'altro da poco ha fatto anche gli anni, grande chitarrista degli U, voglio dire, sì. Stiamo parlando delle vette, proprio il top della musica. Senti, questo brano qui ci è piaciuto molto anche a noi, te lo dico subito, perché quando qualche sabato fa abbiamo ascoltato il tuo album, infatti ci siamo concentrati su questa canzone perché mi ha colpito in particolar modo. Tra l'altro i giochi di parole che hai trovato, gira soli con te come girar soli, vabbè, spaziale.
Vabbè, diciamo, tutte queste soluzioni, ecco, sono tutte parte del mondo del rap e della grammatica del rap, della costruzione del rap italiano, che ormai non è più nuovo e è evoluto. Ci sono tante persone che riscrivono ogni giorno la grammatica del rap. Questo bisogna dare atto al fenomeno rap in Italia di essere stato sicuramente quello più innovativo degli ultimi anni, almeno in termini di scrittura.
È vero, ed è bello anche il modo in cui tu riesci a far coesistere più generi, no? Perché di solito ci si tende un po' a trovarsi quasi in schieramenti separati, rapper da una parte, quelli
sì, che però a me non tangono, perché non soffro di questa voglia di agonismo, purtroppo, purtroppo, anzi per fortuna, per me soprattutto, perché io mi riservo sempre la facoltà di ascoltare chi mi pare piace, senza per questo avere dei paletti o pregiudizi, che, e soprattutto senza applicare la formula della tifoseria nella musica, che non ho mai capita. Non ho mai capito questa cosa degli schieramenti. Sì. Succede soprattutto quando si va a vedere, che ne so, un video in rete. Di solito, se si scorrono i commenti sotto, è inevitabile che dopo i primi 3-4 nascano schieramenti a caso. Sì. Di cantanti gli uni contro gli altri, cantanti che magari sono anche amici tra loro e si stimano, però hanno non i fan, i tifosi del cantante.
No, senti, a proposito, mi hai tirato fuori il discorso delle tifoserie, ma tu segui un po' il calcio o sei immune a questa malattia?
No, non so, bonariamente chiamiamo la malattia, ma non provo interesse verso la materia, ma non per fare l'alternativo snob, veramente, è proprio che non è nel mio, non rientra nei miei interessi.
Ok, però questa storia, siccome tu sei della zona di Bari, la storia della Bari, questa storia della società vacante, l'hai sentita in qualche modo?
Sì, mi hanno detto che ci sono persone con delle maglie, cosa ho scritto?
Sì, la Bari, no?
Comprate la Bari.
Sì, è tutto nato. Tu la compreresti?
Più di questo non so che dire.
Sì, insomma, è un discorso di fallimento della società. Adesso, diciamo, c'è stato questo tantam mediatico e praticamente in una situazione un po' di crisi. Tu la compreresti, la squadra del Bari?
Ma la comprerei per venderla a qualcuno, perché non saprei come gestirla. Cioè, nel senso che non so. Guarda, anche i mondiali io non li seguo.
Tu sei preso con la tournée, voglio dire. Ma ti
no,
pare
no, per
che...
quello. Proprio per me è giusto che si seguano, è giusto che ci sia chi ami il calcio, così come è giusto che ci sia chi ami le freccette. Cioè, non...
Sono un po' di meno, però.
A me poi piace di più essere parte attiva, quindi probabilmente, per esempio, mi diverto tantissimo a giocare con il computer a calcio.
Ecco, vedi.
Sento di aver fatto io qualcosa, no?
Sì.
Non lo so, cioè, non è la mia materia, però per esempio trovo molto interessante e carismatica ecco, io sono affascinato per esempio da Maradona, diciamo, per dirne una. Cioè, mi piace il fatto che lui sia riuscito a essere oltre la figura del calciatore, no? L'ho sempre visto come qualcosa che restituisse al calcio, comunque aggiungesse come un valore aggiunto, no? Tutta la sua filosofia.
Beh, basta vedere che Sorrentino, quando ha vinto l'Oscar, ha citato Maradona tra le persone da ringraziare,
anche,
no?
Sì, guarda, il fatto per esempio che dietro, adesso so questa cosa perché ho visto un film di Kusturica su di lui, che dietro quel famoso gol dove ha scartato credo tutta la squadra, sì, contro, o mezza squadra inglese, cioè, in realtà tutta una premeditazione di altro tipo, di altro genere, non calcistico, ma politica.
Sì,
ecco,
c'era
questo lo rende molto interessante ai miei occhi, davvero.
La questione delle Falkland, la storia che in quella stessa partita segnò il gol con la mano e poi fece anche quel capolavoro,
sì,
quindi
sì,
quasi
sì,
un romanzo quella partita lì. Messo
così come il fatto che dei ragazzi che hanno imparato a giocare a calcio per strada poi trovano il loro riscatto nel diventare grandi calciatori, lo trovo romantico, ecco.
Certo.
A me piace questa parte romantica dello sport.
Certo. Senti, tornando al tuo mestiere, un album, la promozione, adesso parte la tournée. Se tu dovessi decidere, diciamo in due parole, insomma, qual è l'aspetto del tuo mestiere che ami di più?
È sicuramente la fase creativa.
Quindi tutta quella che ha preceduto questi momenti, insomma.
Sì, perché poi quando salgo sul palco io ripercorro questi momenti, li reinterpreto, mi piace tantissimo comunque suonare, essere su un palco e creare quel momento di condivisione con chi viene poi a sentirmi. Però tutto questo non sarebbe possibile se a monte non ci fosse la fase creativa, cioè quella dove si pesca nell'immaginario per tirar fuori qualcosa, è il propulsore di tutto, no?
Sì, assolutamente, in effetti senza quella scintilla creativa diciamo che non ci sarebbe neanche tutto il resto, detto proprio in pratica, no?
Sì, sì, esatto, ed è misterioso, uso un aggettivo un po' abusato, ma è divino, no? La creazione è qualcosa,
certo.
È incredibile pensare che qualcosa prima che qualcuno l'abbia fatta non esistesse.
Sì.
Non si è esistita.
È come
ma
il Big Bang, no? Come,
eh sì,
momento...
come si fa? Poi da quel momento in poi è di tutti.
Esatto. Però prima non c'era nulla. E quella
prima
è una
non
cosa
c'era,
che
capito?
Proprio
quindi...
fa andare in tilt il cervello, no?
Sì.
Prima non c'era niente, poi dopo quel momento c'è tutto. È pazzesco, senti, stiamo andando sul filosofico. Senti,
è un rischio che corro spesso io, esatto, nelle mie divagazioni.
Ci fa molto piacere questo, figurati, magari capitasse più spesso. Senti, a me viene subito in mente, tornando invece, facendo proprio, riavvolgendo velocemente il nasso, ai tuoi inizi, no? Il tuo, io lo definisco quasi il tuo alter ego, Mickey Mix, mi permetto di usare questa definizione. Poi è cambiato tutto, no? Per chi non lo sapesse, eri un altro artista, diciamo così, un altro modo di concepire la musica, poi hai dato una svolta. Che cosa ti ha fatto mettere in discussione tutto?
Ma un po' la frustrazione del non sentirmi, perché sai, alla fine la musica la musica è espressione e comunicazione, per quanto mi riguarda, cioè è un modo per esprimersi. Scrivere canzoni per me, io veramente lo faccio da una vita, significa da che ho memoria, infatti sono pieno di cassette e cassettine zeppe di canzoni, ma quando poi decidi di metterle su uno scaffale, cioè di farle fruire a tutti, lì diventi anche un po', cioè quell'intimità diventa un'altra cosa, diventa,
sì,
un mettersi comunque quasi a disposizione degli altri, sì, di modo che gli altri possano in qualche modo anche giudicarti.
Certo.
E quindi essere giudicati per un qualcosa che si fa forzatamente è ben diverso dall'essere giudicati con un qualcosa che si fa con coscienza. A me mancava la coscienza artistica ed anche quella di... io in quel periodo ero anche sicuramente, a 20 anni ero un pochettino più frivolo di quanto non fossi... non sia ora, che cerco di eliminare la frivolezza dalla mia vita, e quindi diciamo è stato un percorso dovuto alla maturazione spontanea, dovuta all'età che segna il contachilometri dei miei anni, e dovuta alla frustrazione di non sentirmi a mio agio con le cose che facevo.
Certo, beh, comunque è stata una grande impresa, se ci pensi, perché non a tutti gli artisti viene data una seconda chance, quindi esserci riusciti è doppiamente una soddisfazione, immagino.
Ma non puoi avere quella chance se quella maturazione è finta, monte di una realtà c'è sempre la credibilità che l'accompagna. Quindi il mutamento deve essere reale, non può essere un mutamento a tavolino, non ci deve essere una costruzione in realtà su che poggia su qualcosa che non la sorregge.
Perché si vede in qualche modo.
Cioè, sì, certo,
il pubblico
certo,
se ne accorge.
Di essere credibili, certo.
Certo. Senti, non ti ho neanche detto i messaggi, i complimenti che stanno arrivando al 334-1082-999, lo do quasi per scontato, Andrea, Simone, Francesca, tantissimi, sono davvero entusiasti di sentirti sulle nostre frequenze e io per primo. Chiudo, perché davvero non sembra, ma stiamo parlando da tanto, io so che tu sei anche alle prese con le prove del tour oltretutto,
sì.
Giusto?
Sì, sì, sì.
Ti ringrazio per la tua disponibilità. Ti chiedo una domanda aperta a tre risposte. Visto che appunto c'è questa canzone che ti ho scritto e si chiama Cover, con cui concluderemo, quali sono, e qui la scelta la devi fare su tre, ancora più dura, le tre cover più importanti, i tre artwork più belli, e motivaci le tue scelte.
Una bella domanda, perché finirò col dirti le prime che mi vengono in mente, sono tante.
Lo so.
Ma sicuramente quella che mi viene in mente prima di tutte in realtà non è... cioè se la combatte la banana di Andy Warhol, quella del disco di Velvet Underground,
certo.
È Nico, e la copertina di Dark Side of the Moon, che è diventata praticamente un simbolo. La copertina di Dark Side of the Moon forse vince perché non c'è niente, non c'è il titolo, è diventata semplicemente quel triangolo che espande il raggio di luce trasformandolo in un fascio di colori.
Sì. Quindi due
e secondo me quello è anche, non lo so, io l'ho interpretato sempre come se fosse, ecco, appunto la metafora del processo creativo, no? Improvvisamente un'intuizione diventa, si trasforma in un'energia colorata, nella creazione, ecco.
Eh sì, nell'iride. Senti, me ne hai nominati due o mi sbaglio? Me ne manca uno.
No, ti ho nominato quello lì, era pari merito in realtà.
Ah, ok.
Era okay. Un po' sotto, condivideva il podio, il primo posto.
Quindi Velvet, i Pink Floyd, i Dark Side of the Moon.
Poi ti metterei al secondo posto una genialata dei Beatles, mm-hmm. Cioè Sgt. Pepper's, nella famosissima copertina stracolma di qualsiasi
sì.
cosa, e in quello successivo The White Album, dove non c'era nulla. Secondo me questa successione, tra l'altro cronologica, dei due brani è alla base, insomma, è un'altra testimonianza della genialità di quel gruppo, perché passare dal tutto al niente nel giro di due album successivi è proprio, secondo me c'è proprio dietro un percorso intuitivo, ecco.
Vedi, hai fatto un nesso che secondo me si riallaccia perfettamente con Cover che ci ascoltiamo adesso, perché dal prisma dei Pink Floyd, la luce bianca che poi diventa iride, quindi diciamo quasi il bianco come il White Album e Sgt. Pepper che è quella moltitudine,
esatto,
di
sì.
colori, vedi, quindi anche in questo momento hai citato la tua stessa canzone. Caparezza,
sì, in terza posizione metto la copertina di Musica.
Giustamente, che tra l'altro spiegaci chi l'ha realizzata.
Domenico Dell'Osso, che esatto. è un pittore contemporaneo, che ha interpretato tutto questo canovaccio, che gli ho spiegato per due giorni di seguito, e mi ha tratto la famosa copertina stretta tra le mani delle persone che si fanno le foto, di chi ascolta e chi ama questo disco, che molto spesso si fa le foto con la copertina in mano, che restituisce un attimo, adesso lasciando perdere il fatto che sia un mio disco, però mm-hmm. restituisce un attimo quella sorta di, tra virgolette, dignità che avevano un tempo i vinili, che riuscivano ad essere anche delle opere d'arte visiva.
Certo.
D'arte visiva.
Certo.
Adesso siamo abituati al quadratino di iTunes, e quindi diventa difficile poter fare una copertina, insomma, che abbia un racconto dentro, una storia. Ecco perché poi di Musica è stato fatto anche un vinile, è stato stampato anche un vinile.
Assolutamente, ma pensando anche a quante copertine storiche, una di queste la citi tu, fra Jade e gli S, non realizzate da artisti come Roger Dean, no? Quindi
sì,
è giusto, certo. ridare questa dignità alle cover.
Sì.
E tra l'altro direi...
finché c'è la possibilità di farlo, perché fra credo una manciata d'anni alla fine... sopravviverà solo il file, o forse sopravviverà solo il cantato, no? La possibilità di cantarla, una canzone più che di ascoltarla, chi lo sa.
Speriamo che però almeno il concetto di artwork non muoia mai. E davvero
intanto
ancora...
il vinile resiste.
Infatti, anzi, è tornato di moda, no?
Ma speriamo che qualcuno lo ascolti, non sia soltanto un pretesto per averlo.
Beh sì, assolutamente. No, conosco persone che proprio si mettono lì, prendono gli impianti appositamente con i giradischi per sentire i vinili. Si sente il calore, si sente, dai. Ti ringrazio tantissimo, Caparezza, è stato un piacere averti qui con noi su RDM.
Grazie, il piacere è stato mio.
E ti salutiamo, giustamente, con le note di cover. Alla prossima.
Ciao.
Era il verbo, gerundio, innuendo. Il giocoliere dei pianeti in pieno allenamento. Creò la terra fragile come quella degli Yes. Leggenda come Bob nel very best. Poi l'uomo e la donna nudi, two virgins. 9 mesi e l'ostetrica su spingi. Dal piacere sconosciuto e condiviso, il mio cuore pulsa come la pulsar dei Joy Division. Il parto della piscina è andato bene, sai. Ci ho trovato pure il dollaro di Nevermind. Per i fumetti, il primo dei miei tragitti. Signora Janice mi dia le strips di Chip Trills. In classe mangio una banana che mi dà 15 minuti di notorietà. Underground Velvet, foto di gruppo ma non vedrai rappers. La mia scuola si chiama Sgt. Pepper's. Come I was born and I rap. I was dead under the cover. I raised my head and I realized that all my life was on a cover. Crescere diventa una tortura come col whoop. Ho gli occhi del ragazzino di War. Meno sognanti, più disillusi, più tristi. Il mondo mi dà le spalle come Bruce Springsteen. Paura del buio che non cede. Demoni sugli alberi come gli Iron Maiden. Nella dannata adolescenza che ora mi dipinge come un cazzone con i jeans, sticky fingers. Tutto ciò che so è che bramo.